Nella bolla.
Attenzione! La storia che state per ascoltare è stata tradotta e adattata da un vero diario personale di un marinaio inglese, ritrovato da uno svuota cantine di Parma nell'ormai lontano 2015 e acquistato da chi vi parla circa un anno fa. Fatti e riferimenti a persone, luoghi ed eventi non sono casuali.
Ore 22 marzo 1988. Ore 6:30. Ci è voluto parecchio per calmarci. Qualcuno è ancora sotto shock e il dottor Pardew sta somministrando i pochi calmanti che abbiamo a bordo. Il maresciallo Martensham è veramente irriconoscibile. Gli occhi sgranati fissano il vuoto, è pallido come un morto. Non fa che ripetere: è la fine, è la fine. Il primo ufficiale Arthorn sta leggendo le parti evidenziate dal maresciallo nel fascicolo Fast Bubble per capire qualcosa di più. Il morale è a terra. Stiamo procedendo verso casa, ma potremo tornarci davvero? Ore 17. Il primo ufficiale è riuscito a parlare con Martensham. A quanto pare, il progetto Fast Bubble è nato a seguito della guerra delle Falkland. Quando nell'82 la Marina dovette inviare la flotta nel sud dell'Atlantico per scacciare gli argentini, le navi ci misero troppo tempo. E nonostante il successo dell'operazione nel complesso, l'ammiragliato britannico si pose il problema di come velocizzare il trasferimento delle proprie unità navali da una parte all'altra del pianeta. E così, nel 1983, il capo dell'ammiragliato ingaggiò un ingegnere nucleare, un tal professor Thomas Wendland, che da alcuni anni avanzava l'ipotesi che fosse possibile fermare il tempo. Al professor Wendland furono dati fondi illimitati, strutture e macchinari all'avanguardia per provare a mettere in pratica le sue teorie. E dopo 4 anni di lavoro, nell'87, l'ingegnere riuscì effettivamente a realizzare il primo prototipo di macchina per fermare il tempo. Lo sperimentò varie volte in varie condizioni e pareva funzionare. Il macchinario, in pratica, creava una sorta di bolla in cui il tempo si fermava. O meglio, in cui il tempo si dilatava. All'interno della bolla, infatti, il tempo scorre 120 volte più velocemente rispetto all'esterno. Solo che, stando all'interno dell'area interessata, pare che il tempo scorra normalmente, mentre ciò che sta nel mondo esterno sembra assolutamente immobile. E così, mentre per il mezzo su cui il macchinario è montato trascorrono vari giorni, nel mondo esterno passano solamente pochi minuti. Per tornare al progetto, dopo aver completato il prototipo, il professor Wendland diede il suo nulla osta per la sperimentazione su un'unità navale. Segnalò tuttavia che almeno per il momento era necessario un reattore nucleare per avere l'energia sufficiente. Ed ecco perché nel gennaio di quest'anno si è deciso di testarlo sul nostro sottomarino. Ovviamente il tutto sarebbe stato mantenuto segreto fino al momento stesso del test. Nemmeno l'equipaggio doveva sapere nulla, ad esclusione del comandante e del tecnico del reattore nucleare. Ma nel nostro caso qualcosa deve essere andato storto. Il macchinario si è effettivamente attivato con successo, ma subito ha sovraccaricato il reattore del sottomarino, friggendosi e causando l'esplosione. Per qualche strana ragione, però, la bolla, invece di disattivarsi, è rimasta attiva. E non sappiamo proprio come fare a disattivarla. 23 marzo 1988. Ore 10. Facendo gli opportuni calcoli sulla base delle informazioni recuperate dal maresciallo Martensham, Il nostro uomo ha verificato che, nel mondo esterno, sono trascorsi circa 55 minuti dal momento dell'esplosione che per noi è avvenuta 5 giorni fa. Grazie a questo, ora sappiamo con assoluta precisione dove ci troviamo. Oceano Atlantico, 50 miglia a sud di Tenerife, Isole Canarie. Tra poche ore passeremo tra Tenerife e Gran Canaria, un tratto di mare stretto e densamente trafficato. Dovremo fare molta attenzione. Il primo ufficiale ha ordinato di evitare ogni possibile contatto con altre imbarcazioni, perché comunque il progetto Fast Bubble, anche se pare non essere andato a buon fine, è comunque coperto da segreto militare. Non so gli altri, ma sinceramente sono d'accordo con lui. L'idea di dover raccontare a qualcuno questa storia, di dover spiegare a qualcuno quello che è successo, non mi passa nemmeno per la testa. Non ci tengo ad essere etichettato come un pazzo. Ore 17:20. È stato bello rivedere la terraferma dopo tanto tempo. Anche se solo da lontano la vista delle due isole ci ha un poco risollevati. Ma lo spettacolo era impressionante. Decine di imbarcazioni, dalle navi da carico ai pescherecci, immobili, fumanti e circondate dalla spuma delle onde. Sembrava quasi una fotografia. Peccato non lo fosse. 24 marzo 1988. Ore 9. Ci troviamo a circa 300 miglia dal punto più vicino dell'Europa, Capo di São Vicente, Portogallo. Il primo ufficiale Arthorn ha deciso come ci muoveremo da qui in avanti. Per prima cosa ci immergeremo e resteremo a quota periscopio per garantire eventuali comunicazioni radio da parte di navi che entrino nel raggio di 1 miglio da noi, rientrando nella nostra bolla. Dopodiché dirigeremo a tutta forza verso Devonport e una volta emersi attraccheremo alla banchina esterna A2, dove si trova l'edificio dove negli ultimi mesi ha lavorato il professor Wideland per adattare il macchinario al nostro sottomarino. Una volta fatto ciò, il complesso sperimentale si troverà all'interno della nostra bolla, consentendo a Wideland di salire a bordo e aiutarci a risolvere il problema. L'unica incognita è se troveremo la banchina libera. Ma a questo penseremo a tempo debito. Per ora, immersione. Ore 21:40. Martensham stava scartabellando nuovamente tra i documenti del progetto e si è imbattuto in un piccolo fascicolo di emergenza. Pare che a bordo sia stata installata una speciale radio in grado di comunicare con un centro gestione emergenze creato appositamente per il nostro esperimento. Dopo averla cercata un po', effettivamente l'abbiamo trovata. Per mancanza di spazio era stata alloggiata nella parete esterna della cucina e nessuno l'aveva veramente notata. In questo momento i tecnici stanno cercando di collegarla all'impianto trasmittente, così da provarla. Nel fascicolo è riportata anche la frequenza del centro emergenze. Adesso speriamo bene, speriamo che funzioni. Sarebbe grandioso sentire finalmente una voce esterna. Ore 22:20. Dio mio! Dio mio, io ti ringrazio! La radio ha funzionato! Ci ha risposto la calda voce di un sottufficiale radiofonista di nome Finlay. Si trova a Devonport, in una piccola stanza dell'edificio usato da Videnland. In pratica, ci ha spiegato, la saletta in cui si trova è dotata di un minuscolo macchinario analogo al nostro, che entra in funzione contemporaneamente a quello installato sulle unità navali. Sostanzialmente, anche lui è solo da giorni, con il tempo che scorre in maniera diversa. Grazie a questo, e grazie alla speciale radio di emergenza, ora siamo finalmente in grado di parlarci, trovandoci sulla stessa linea temporale. Il primo ufficiale gli ha spiegato molto in breve quello che è accaduto. La buona notizia è che Finlay può fornirci assistenza radiofonicamente da qui a quando arriveremo a Devonport. La cattiva notizia è che purtroppo il professor Videnland il 19 marzo non era nell'edificio, bensì si trovava alla base navale di Portsmouth per un appuntamento a Whale Island, sede del comando in capo della Marina. Pare che si dovesse trovare intorno alle 10:30 del mattino in un edificio a pochi metri dalla banchina F3. Questo ci obbliga a fare una deviazione fino a Portsmouth per recuperare l'ingegnere, che altrimenti resterebbe bloccato nel mondo esterno. Ma, e qui arriva la nota dolente, così facendo riveleremo non soltanto al personale della Marina che non è informato sul progetto quello che è successo, ma lo riveleremo anche ai civili, agli abitanti di Portsmouth che si troveranno nel raggio di un miglio dalla nostra posizione. E questo è un rischio veramente enorme per la segretezza, e giustamente il primo ufficiale Arthorn è molto indeciso e in questo momento si è ritirato nella cabina del comandante per prendere una decisione definitiva. Ore 23:05. È deciso dunque. Prossima fermata, Portsmouth. Vada come vada. Ormai non è più questione di rientrare alla base mantenendo un basso profilo e la segretezza dell'operazione. Quello che importa ora è far finire questo incubo, costi quel che costi.
Nella bolla. Puntata 3. La bolla. Scritta, diretta e interpretata da Umberto Cascone.